Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Radio 3 Radio.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi avremo nostro ospite Luigi Cobisi da Firenze, reduce da un recente viaggio in Giappone, col quale parleremo dell'ombra della mannaia che starebbe per abbattersi sulla trasmissione in italiano di Radio Giappone. Nel corso del programma avremo inoltre un angolino dedicato alle news. Prima però vi rammento che il nostro sito è www.radiomagazine.net, dove troverete tra l'altro la nostra trasmissione sia in file facili da scaricare per chi non possiede ADSL che in file più grandi per i più fortunati. La nostra email è info@radiomagazine.net e buon ascolto a tutti!
Gentili ascoltatori, buongiorno, qui è Radio Giappone che vi parla da Tokyo. Questa trasmissione in italiano va in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 11.45 ora italiana. La lunghezza d'onda è metri 13 pari a 21.820 kHz via Gabon. Ecco a voi il giornale radio, al microfono Alessandro Clementi. Il ministro degli esteri giapponese, Taro Aso, ha dichiarato l'importanza di assicurare che i colloqui a sei nazioni sul programma nucleare nordcoreano riprendano sulla premessa che Pyongyang sia pronta ad abbandonare le proprie ambizioni nucleari.
Ecco, la registrazione che abbiamo appena ascoltato riguardava il notiziario in lingua italiana trasmesso da Radio Giappone e il servizio per l'estero della Nippon Oso Kyokai, che è diciamo l'oggetto della trasmissione di oggi, visto che si parla con voci sempre più insistenti dell'imminente chiusura di questa storica trasmissione in lingua italiana. Ne parliamo con Luigi Cobisi, che è collegato telefonicamente con noi da Firenze. Pronto, mi senti?
Salve, buonasera, buongiorno, a secondo di dove ci ascoltate.
Ecco, con Luigi Cobisi vogliamo parlare di un suo recente viaggio effettuato in Estremo Oriente, no? In visita agli studi di Radio Giappone. Puoi raccontarci come mai questa visita, no, Luigi?
Ma ho approfittato di un viaggio per potermi recare anche alla sede di Radio Giappone per portare un messaggio di solidarietà con la redazione e di invito alla direzione a soprassedere alla temuta chiusura dei programmi in italiano, in svedese, in francese, in tedesco per l'Europa, che è programmata per l'ottobre prossimo.
Ecco, ma insomma, stando a quello che si sa in redazione, no? Io so che per esperienza fatta non sempre i redattori, no? Gli impiegati, quelli che ci lavorano all'interno, sanno poi effettivamente quelle che sono le decisioni che piovono dall'alto, no? Quali sono le voci, diciamo, concrete circa un'eventuale chiusura? È una voce attendibile oppure no?
Non si tratta di voci, si tratta di una decisione che è stata comunicata nell'agosto passato dalla direzione centrale di Radio Giappone, poiché la direzione ritiene opportuno di concentrare la comunicazione verso l'Europa su un ipotetico canale televisivo e sulla lingua inglese. Si tratta in entrambi i casi di due errori che abbiamo cercato di far comprendere quanto siano grandi in alcuni colloqui che abbiamo avuto anche con il direttore dei giornali radio per l'estero che abbiamo incontrato a Tokyo. In tale ottica io sono stato anche l'autore di una lettera firmata dal professor Remigio Ratti, che è il direttore regionale della Radio Svizzera di Lugano e che attualmente è presidente della comunità radiotelevisiva italofona, al quale il gruppo Italradio, di cui io sono uno dei promotori, si è rivolto per avere un maggiore supporto in questa azione. Devo dire che la comunità italofona, che è composta dalla RAI, dalla Radio Svizzera, dalla Radio Capodistria, dalla Radio di San Marino, dalla Radio Vaticana, si è dimostrata molto sensibile su questo tema e ha realizzato una lettera nella quale, facendo riferimento ai legami storici tra i nostri paesi e a un'azione diplomatica che è necessario intraprendere, ha sostenuto l'utilità di questa, della continuazione di queste trasmissioni ultra cinquantennali da Tokyo.
Ecco, questo è chiaro, evidente, ma quali sono state le reazioni? No? Pensi che effettivamente fare delle pressioni possa servire a qualcosa, Luigi?
È l'unica forma che possiamo impostare di azione, cioè far capire che per noi è importante mantenere questo legame culturale. Peraltro, nei giorni che ho passato in Giappone ho avuto la possibilità di comporre una piccola delegazione, principalmente grazie all'aiuto dell'architetto Del Bianco, presidente della Fondazione Del Bianco, che è un'organizzazione fiorentina che si occupa di relazioni culturali con i paesi dell'Oriente e che è venuto con me alla sede centrale della radio giapponese a portare un messaggio anche del mondo della cultura. Nello stesso tempo abbiamo avuto la possibilità nella città di Kyoto di interessare alcune persone attraverso una visita che abbiamo compiuto all'Istituto Italiano di Cultura, dove abbiamo incontrato la direttrice. L'italiano è una lingua molto studiata in Giappone, è comunque la quarta lingua più studiata nel mondo e quindi credo che tutti questi contatti che stiamo attuando siano estremamente importanti per far capire che al di là di noi del radioascolto, di noi appassionati delle radio internazionali, c'è un mondo culturale che fa affidamento su questo genere di trasmissioni, un mondo che va dal diplomatico fino, appunto, come nel caso della Fondazione Del Bianco, ai professori universitari, agli ambienti culturali, dell'arte, dell'archeologia, che sono molto sviluppati nei loro contatti tra l'Italia e il Giappone.
Luigi Cobisi da Firenze, che è stato di recente in visita in Giappone, io direi di fare un'altra pausa per ascoltare l'introduzione del corso di lingua giapponese trasmesso periodicamente da Radio Giappone.
Punto alla 57esima puntata del Giapponese per Tutti. Oggi troviamo il nostro signor Rossi sorpreso dalla pioggia una volta uscito dal tunnel della metropolitana assieme all'amico Tanaka. La frase chiave sarà Amega futtei masio? Accidenti, sta piovendo. Passiamo subito al dialogo.
Ah, Amega futtei masio?
Tenki yofou ga atarimashita ne. Doko ka de chotto amayadori demo shimasu ka?
Sou desu ne.
Immaginate la situazione. Arrivato in cima alle scale, Rossi esclama: Accidenti, sta piovendo. Ah, amega futtei masio?
Come ogni ultimo venerdì del mese, anche oggi vi presentiamo Alla riscoperta del Giappone, un programma realizzato dagli specialisti delle diverse sezioni di Radio Giappone. Il tema di oggi sono le confezioni che racchiudono i prodotti e i regali. Rimarrete sorpresi a vedere diversi prodotti, specialmente i dolci e il cioccolato, tutti ben confezionati in qualsiasi negozio e grande magazzino giapponese. Attirano l'occhio e si presentano bene con della carta colorata e dei nastri che brillano. Questo modo di confezionare è solo una strategia comune per aumentare le vendite o vi è un'influenza culturale che porta i giapponesi a impegnarsi così tanto nel confezionare gli oggetti? Lili Iulianti della sezione indonesiana di Radio Giappone ci parlerà di questo argomento nel programma di oggi.
Questo sample no yoni hako no ten to chi to.
Ci troviamo a lezione di confezioni e pacchetti nel quartiere di Shinjuku a Tokyo. Oggi anch'io ho preso parte alla lezione e ho imparato diversi stili per impacchettare una piccola scatola. Questa è la prima volta che sento parlare di un'attività come le lezioni di confezioni e pacchetti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco. Ecco, purtroppo la situazione di Radio Giappone segue una tendenza purtroppo negativa di altre emittenti, tipo per esempio voglio ricordare la radiodiffusione portoghese, la Deutsche Welle e anche e soprattutto la radio coreana, che mi ha visto anche tra i suoi collaboratori, nel chiudere trasmissioni in lingua italiana. Quindi ci sarebbe un'azione più vasta anche da parte nostra, dei nostri ascoltatori e delle organizzazioni che operano qua in Italia per cercare di riattivare queste trasmissioni. Ecco, come mai poi è vero che si intende investire di più sulla televisione, però considerate le nuove tecnologie, no? Il podcast, internet, come giustificano poi una chiusura di una trasmissione così importante se guardiamo, no, alle nuove tecnologie di internet, Luigi?
Ma io non credo che siano state fatte questo genere di considerazioni, come sono state fatte in altre circostanze che tu hai ricordato. Si tratta di movimenti che provengono dall'alto. Dall'alto significa dalla dirigenza delle stazioni radio, le quali ovviamente dirigenze hanno un loro progetto da portare avanti. Io ho vissuto alcuni delle chiusure che si sono viste, tutte hanno una motivazione, diciamo, in norme legislative regolamentari. La radio portoghese chiuse il programma italiano perché la legge portoghese impedisce alla radio portoghese di trasmettere in lingue diverse dal portoghese.
Per meglio dire, fu una legge quella introdotta repentinamente, perché certo dal 1974 le trasmissioni sono andate in onda per un bel pezzo di anni, no?
Certamente, è una legge stata introdotta negli anni 80, primi anni 90, e purtroppo queste sono cose che sfuggono completamente al mondo degli ascoltatori. Nello stesso tempo il caso della Deutsche Welle, anche lì si trattava di sviluppare all'epoca, proprio fidando sulle grandi potenzialità dei satelliti, un canale tedesco internazionale su televisione, canale plurilingue, che poi è stato, possiamo dirlo oggi tranquillamente, un gigantesco fallimento, perché la Germania possiede tantissimi canali televisivi che vengono diffusi via satellite gratuitamente in chiaro in tutto il mondo, e dunque il bisogno di avere anche la Deutsche Welle via satellite in televisione era praticamente zero. Però queste sono scelte che vengono fatte. Devo dire però che fortunatamente esistono anche scelte contrarie. Io ho vissuto, mi vanto di essere uno dei promotori, ho vissuto la ripresa dei programmi Radio Budapest nel 2002, ho vissuto la ripresa dei programmi Radio Turchia quest'anno, il 1 gennaio 2006. Credo anzi che proprio l'Asia, attraverso la Turchia, la Cina, attraverso l'Iran e il Giappone, sia un continente che questi soli quattro paesi, a cui potremmo aggiungere anche la voce della Russia in una certa sostanza per l'interesse che ha nei confronti del mondo asiatico e per la rilevanza di questo paese nell'ambito asiatico dell'estremo oriente, direi che veramente diciamo così, c'è molto da ascoltare ancora in italiano, e sono convinto che ci sarebbe anche qualcosa in più. È di qualche mese fa che per esempio il governo indonesiano avrebbe programmato di iniziare programmi in russo, in altre lingue, tra le quali l'italiano. Si tratta quindi di movimenti che prescindono un po' dalla nostra percezione, che hanno molto a che fare con decisioni di carattere politico-diplomatico. Noi crediamo che in ambito politico non possiamo entrare, ma in ambito diplomatico senz'altro. Possiamo dire che la diplomazia, che si occupa anche di cultura, perché in ogni ambasciata ci sono gli addetti culturali, diciamo che la cultura passa attraverso la radio. Il messaggio che abbiamo inteso portare con altre organizzazioni, quindi come Interradio, come Fondazione del Bianco, che è stata con noi, come altre organizzazioni che ci hanno seguito, è proprio questo. Cioè è uno spazio culturale molto bello che vale la pena di essere tenuto in piedi.
E vale la pena di fare l'ultima pausa di oggi per ascoltare un'altra registrazione del programma in italiano di Radio Giappone, il servizio per l'estero della Nippon Hoso Kyokai, e naturalmente si tratta della trasmissione dedicata agli ascoltatori che va in onda la domenica.
Buona domenica, cari ascoltatori, e benvenuti all'appuntamento domenicale dedicato alle vostre lettere e condotto oggi da Elisabetta De Lorenzi.
Ecco, Marco Luigi Cobisi da Firenze. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa circa questo tuo viaggio in Giappone? Innanzitutto, sinteticamente, no, come hai trovato gli studi, qual è stata l'accoglienza con i redattori di lingua italiana, no, di Radio Giappone?
L'accoglienza molto simpatica. Io ero già stato una volta a Radio Giappone nel 1998, quindi per me è stato un ritorno, non ho trovato grosse differenze. In Giappone c'è un livello di manutenzione elevatissimo, cioè tutto viene tenuto molto in ordine e molto per bene, per cui diciamo che i cambiamenti sono molto lenti e anche le tecnologie vengono applicate con una certa diciamo così, una certa tranquillità, non c'è mai una spinta eccessiva. Potrà sembrare contraddittorio quello che dico, perché molti hanno del Giappone l'idea di un paese ipertecnologico. Ecco, certamente è un paese avanzatissimo, però è un paese dove anche si conserva molto, si conserva quindi anche la tecnologia, per cui non so, gli studi sì, sono stati un po' computerizzati certamente, però per esempio tutta questa digitalizzazione spinta io lì non l'ho vista. Chiaramente si tratta di un programma di un quarto d'ora con un piccolo notiziario, con programmi che vengono registrati prima, quindi non è la mia esperienza, può essere molto limitata, però devo dire che questo è molto interessante. Cioè un paese dove effettivamente non si sperpera nulla, ecco, questo è anche un grande insegnamento. Se penso insomma a quante volte, non so, in Italia sono stati realizzati grandi progetti, no? E poi vanno a finire in nulla, ecco, lì c'è un grande rispetto per quello che è stato fatto in precedenza, e questo lo si vede anche nella radio, è interessante molto, ecco, questo devo dire davvero, ecco. Si tratta di qualcosa di molto simpatico da questo punto di vista. In più i redattori sono persone, tanto alcuni sono giapponesi che parlano un italiano spettacolare, questo è molto bello, altri sono italiani che vivono per diversi motivi. Ho conosciuto un paio di signore che hanno sposato dei giapponesi, molto simpatiche, che quindi sono in Giappone da molto tempo, che hanno fatto questo grande salto per amore. E ho conosciuto un'altra signora che invece si è recata in Giappone prima per ragioni di studio, poi è rimasta nel paese, quindi anche qui un fascino culturale. E ci sono le storie tipiche di chi lascia il proprio paese, di chi vive, sarebbero delle storie da raccontare, ma queste persone sono molto, come dire, molto modeste, non si... alla radio trasmettono i programmi che vengono mandati in onda, di loro sappiamo poco. Ecco, diciamo che incontrare, dare un volto agli speaker della radio è sempre molto interessante, perché si scoprono quelle persone, ecco, più che ciò che dicono per radio, e questa è una cosa molto interessante. Mi ha sempre affascinato, in tutte le radio, ne ho viste delle centinaia, tutte le radio in cui sono stato, questa non fa eccezione.
Ecco, amici dall'altro capo del telefono da Firenze, Luigi Cobisi, che ci ha intrattenuto amabilmente circa il suo ultimo viaggio in Giappone. Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te e a voi tutti.
Qui Ital Radio. Notizie. Gentili amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli: il programma del 14° forum Italradio, polemiche sulla nuova codifica per la TV digitale, modificati i parametri della trasmissione satellitare di TV Capodistria, emissioni filateliche per il 50° anniversario di Astanchina. Veniamo alle notizie. Dalle 10 alle 17 del 13 novembre si svolgerà il 14° forum Italradio presso la Sala dell'Arte del Comune di Arena Po in piazza Vittorio Emanuele. Nel corso della mattinata, in collegamento con Londra, Radu Peter Obreja illustrerà le principali caratteristiche del sistema DRM e risponderà alle domande del pubblico. Concluderà la mattinata la consegna del premio Italradio e del tricolore della radio. Nel pomeriggio saranno presentati i libri Memorie di una radiodipendente, I miei anni a Radio Cairo di Concetta Corselli e La radio tra convergenza e multimedialità, scritto da chi vi parla. L'ingresso all'evento è libero. l'annuncio dell'adozione della codifica H265-ACVC per la TV digitale terrestre a partire dal 2022 ha scatenato una serie di polemiche su internet, dove il passaggio alla più moderna tecnologia è stato talvolta descritto come un modo di far spendere soldi agli italiani. Si tratta in realtà di una notizia già nota da tempo, che è tornata d'attualità solo perché i dettagli dello switch off al sistema che consentirà di gestire anche l'Ultra HD sono contenuti nell'articolo 89 del testo della finanziaria attualmente in discussione in Parlamento. Il nuovo passaggio, motivato anche dalla necessità di liberare la banda dei 700 MHz a favore dei servizi mobili di quinta generazione, obbligherà i telespettatori a dotarsi di un apposito decoder o a cambiare il proprio apparecchio televisivo. Alcuni suggeriscono di verificare che il nuovo apparato abbia la codifica a 10 bit e non a 8. Da notare che il periodo di transizione sarà relativamente breve, iniziando da gennaio del 2020 e terminando nel giugno del 2022. In questo periodo non saranno permesse trasmissioni ibride. Chi passerà alla nuova codifica dovrà spegnere nello stesso momento le trasmissioni con quella vecchia. Il costo complessivo del passaggio è stimato in circa 4 milioni di euro. TV Capodistria annuncia una modifica nei parametri di trasmissione sul satellite Hotbird, in atto a partire dal mese di novembre. Il valore del parametro FAC è passato da 3 su 4 a 5 su 6, con una diminuzione del 10% della protezione. Ciò potrebbe causare problemi di ricezione nelle zone in cui il segnale è più debole, e qui potrebbe essere necessario risistemare la parabola satellitare. Nel caso in cui il decoder non avesse eseguito una risintonizzazione automatica, è consigliato di spegnerlo, staccarne la spina e dopo un paio di minuti riaccendere il sistema. I 50 anni della torre radiotelevisiva di Astankino sono stati oggetto di ricordi filatelici russi. Oggi vi presentiamo il foglietto comprendente due francobolli da 50 rubli che compongono una veduta completa del centro radiotelevisivo, con la torre a sinistra e l'edificio degli uffici a destra. Il colore predominante è il blu del cielo e dello specchio d'acqua che si intravede alla base del foglietto. In alto a destra la scritta 50 anni in russo descrive l'emissione. Tirato in 60.000 esemplari, si trova sul mercato a prezzi puramente indicativi che partono da circa 2,75 euro. In conclusione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org. E che questo notiziario potrà essere riascoltato anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.